Bene, allora innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di questo invito a parlare ancora una volta di Montesole, cosa che faccio sempre con grande piacere e molto volentieri, anche perché Montesole ci riserva sempre delle scoperte quando se ne parla, quindi niente è mai davvero ripetitivo, quindi sono davvero molto contento di essere qui con voi oggi. Peccato non poter esserci di persona, ma doverci essere a distanza. Grazie anche a Ludovica Zanet per l'introduzione, perché è stata un'introduzione non formale, ma di sostanza, in cui ha già apparecchiato la tavola dei temi e delle questioni che riguarderanno questa nostra mattinata. E quindi, andando subito al merito, cosa vorrei dire? Vorrei dire appunto, come già è stato ricordato, che c'è una suddivisione che può apparire artificiale, un po' artificiosa, diciamo, un po' strumentale dell'intervento tra il cosa è accaduto e il come è accaduto e poi il perché. Però in realtà questo doppio livello è un livello estremamente intrecciato di questioni e di sguardi. Perché già nel tipo di riflessione su cosa è accaduto e come è accaduto, in realtà noi poniamo degli elementi per la comprensione delle ragioni e delle motivazioni, per quanto apparentemente inspiegabili, ma che io ritengo sia un obbligo continuo, è una spinta e una sollecitazione continua a dover affrontare questo tema sul perché, proprio per la sua apparente inconoscibilità e per l'incommensurabilità di quanto è accaduto. Allora, non perdo altro tempo in premesse per dire, appunto, partiamo dalla domanda: che cosa è? E scusate, mi contraddico subito, ho detto, non avrei detto premesse, aggiungo, naturalmente interrompetemi o fate domande se ritenete utile o opportuno alcuni chiarimenti mentre parlo, anche perché non è sempre facile tarare, diciamo, il tipo di interventi, non so quanto posso dare per scontato in termini di conoscenza, quanto no, quindi io ho pensato un percorso che però appunto vorrei che fosse soprattutto utile a chi mi ascolta e quindi non vorrei magari distrarmi o distrarvi in cose che sono già ampiamente note, quindi magari correggetemi in corso d'opera. Quindi io partirei da una domanda per l'appunto: che cosa è accaduto a partire dal 29 settembre 1944 a Montesole? Beh, una maniera per risolverla, un primo modo di dire che cosa è accaduto potrebbe essere rispondere nei termini: il 29 settembre 1944 a Montesole si è consumata una strage nazista. In fondo, passatemi il termine, si sa chi erano i nazisti. La guerra che viene condotta tra il 39 e il 45 è piena di episodi di strage su tutti i vari fronti in cui queste truppe si sono spostate per l'Europa. Non è quindi un tratto distintivo particolare, potremmo dire ciò che accade a Montesole, ma è il segno più complessivo di un modo di intendere e di praticare la guerra da parte dell'esercito della Germania nazista in tutte le sue componenti, sia quelle più ideologicamente orientate, come potevano essere i reparti di SS, come la 16ª divisione che investe Montesole, ma come è stato ampiamente dimostrato anche reparti dell'esercito regolare. Ecco, dire quello che accade a Montesole è una strage nazista dice tutto e non dice niente, però. Dice tutto, nel senso che in una qualche maniera appunto richiama, rimanda un immaginario che tutti noi abbiamo avuto e che si è consolidato già a partire dall'immediato dopoguerra sulle modalità di condotta della guerra da parte dei nazisti, ma non dice niente perché in realtà non è che ci spiega esattamente che cosa sia accaduto a Montesole, perché sia stato scelto Montesole, perché Montesole viva questa particolare intensità della strage. E via discorrendo. Allora facciamo un passo in avanti, proviamo ad aggiungere un pezzo alla volta qualcosa a questa definizione di strage nazista. Allora potremmo aggiungere un secondo modo di dire ciò che accade a Montesole, è che questa è la più grande strage di popolazione civile dell'intero fronte occidentale. I grandi massacri di popolazione, le grandi violenze compiute dall'esercito nazista sono note soprattutto a est, dove la guerra d'aggressione nei confronti prima della Polonia, già a partire dal 39, poi soprattutto dal 41, l'Unione Sovietica, si connotano per una particolare intensità di violenza e si intrecciano soprattutto all'avvio della politica di distruzione del popolo ebraico. E quindi qui abbiamo una guerra che è una guerra razziale, una guerra di sterminio, ma anche una violenta guerra razzista, una guerra antislava in cui le violenze si rendono particolarmente diffuse. Su questo si è molto ragionato anche in Germania negli anni passati, ci sono state molte anche polemiche sui crimini della Wehrmacht, a est. Quindi l'est in una qualche maniera ha per molti anni concentrato la nostra attenzione e si è pensato che lì si riversasse. Per questo intreccio tra dimensione razzista, razziale, dimensione politico-ideologica, dimensione bellica e la particolare violenza del modo di intendere e di praticare la guerra da parte dei nazisti. In realtà Montesole, con i suoi 770 morti, ha costituito appunto quella che è per intensità, per numero di vittime, quella che è la più grande strage del fronte occidentale. E già questo aggiunge un particolare che la qualifica o che comunque ci solleva un interrogativo. Perché tale intensità? Qual è il contesto che può spiegare le ragioni per cui su queste colline si scatena in questo modo la furia e la violenza dell'esercito tedesco. Allora, qui possiamo dire, e aggiungiamo quindi un terzo elemento a questa nostra definizione della strage nazista, possiamo dire che questa è la più grande strage di popolazione civile del fronte occidentale che ha luogo nel contesto dell'attacco, quello che è il più importante sistema difensivo tedesco in Italia, cioè la linea gotica, in origine chiamata linea verde. Come sapete, la campagna d'Italia noi la potremmo considerare una sorta di fisarmonica. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo due grandi sistemi difensivi, due grandi linee difensive, la linea Gustava a sud che fa perno su Monte Cassino e la linea Gotica a nord che corre lungo tutto l'Appennino, dalla Toscana al confine tra le Marche e la Romagna. La campagna d'Italia si svolge soffermandosi per molti mesi nei combattimenti sulla Gustav e poi con una ritirata molto rapida dell'esercito tedesco, un'avanzata ovviamente altrettanto rapida degli alleati, fino ad arrivare alla Gotica, dove di nuovo avremo una lunga sosta che praticamente poi ci porta alla liberazione del paese nell'aprile 1945. La ritirata tedesca tra queste due linee difensive è una ritirata che si svolge in termini aggressivi. È una ritirata in cui i tedeschi si ritirano, sì, in alcuni momenti la ritirata è anche molto rapida. Ci sono alcuni momenti in cui arriviamo ad una velocità tipo 60-80 km giornalieri di ritirata del fronte, che per eserciti regolari di quelle proporzioni e quella portata sono veramente una velocità importantissima e significativa, ma è una ritirata aggressiva, cioè i tedeschi si ritirano combattendo metro per metro. Devono rallentare in ogni modo l'avanzata alleata. E nonostante nella storiografia la campagna d'Italia sia considerata una campagna marginale rispetto a ciò che accade, ad esempio, ovviamente ad est, nello scontro tra l'esercito del Terzo Reich e l'Armata Rossa, oppure in Francia, in realtà la campagna d'Italia è uno scenario tutt'altro che secondario nella logica tedesca. E badate bene, in Italia ci sono alcune delle migliori divisioni e dei migliori ufficiali che l'esercito tedesco, di cui l'esercito tedesco poteva disporre. Uomini molto, molto abituati a questa formula di ritirata aggressiva, molto, e divisioni estremamente combattive. Allora potevo dirci perché tutto questo? Beh, perché io non vorrei dimenticare una cosa che è stata quasi completamente rimossa o lasciata sullo sfondo delle nostre ricostruzioni e della storiografia che si è occupata di questo periodo. Ma quando noi parliamo di linea gotica, in cui, come dire, la presenza di Montesole è una presenza chiave, perché ricordo, poi magari aggiungerò qualcosa tra pochi istanti, ma insomma, chi avesse sfondato a Montesole per la sua prossimità con Bologna avrebbe avuto aperte la via della pianura padana e quindi di tutto il nord Italia. Beh, ricordo che la linea gotica nella strategia tedesca non è solo una linea difensiva, è un'importantissima linea difensiva perché appunto difende quello che è anche un grande bacino industriale che sostiene lo sforzo tedesco, anche un grande bacino agrario per sostenere quello sforzo. Ma è anche il confine, l'estremo confine meridionale del Terzo Reich, perché in fondo la Germania, anche poi con l'occupazione a cui ha dato vita a partire dall'8 settembre e con l'annessione alla Germania di alcuni territori, come l'Adriatische Küstenland e l'Alpenvorland, ha di fatto in una qualche maniera esteso la sua presenza fino a ricomprendere gran parte del territorio dell'Italia del Nord, soprattutto della parte orientale, ma di fatto intende quel territorio come appunto un territorio tedesco e quindi quello è il confine meridionale del Terzo Reich. E si aveva la percezione che chi avesse sfondato sulla Gotica avrebbe potuto tentare, e badate bene, Churchill questo l'ho consegnato anche alle sue memorie, quindi non è che lo pensavano solo i tedeschi, lo pensava almeno una parte anche di coloro che erano al comando dei paesi alleati, avrebbe potuto cercare di penetrare rapidamente nel cuore dell'Europa. Sono gli americani che insistono per lo sbarco in Normandia. Churchill aveva addirittura pensato uno sbarco a Trieste, a cercare attraverso l'Austria di puntare direttamente al cuore dell'Europa per arrivare a Berlino prima dei sovietici. Dunque, non stiamo parlando di un fronte secondario, stiamo parlando di un fronte assai importante che diventerà in parte secondario nelle strategie degli alleati a partire dalla fine del 1944, ma che in parte è stata la seconda metà del 1944, ma che in realtà non era così secondario. Dunque, vedete che man mano stiamo aggiungendo degli elementi che danno l'idea che la crucialità e la centralità di Montesole sta cominciando ad apparire sullo sfondo di quella che poteva essere semplicemente una rappresentazione, appunto la rappresentazione e interpretazione di ciò che accade a Montesole nei termini esclusivamente dell'ennesimo episodio della violenza particolare e specifica al nazismo. Quindi l'ulteriore elemento che possiamo aggiungere è che tutto questo avviene su un territorio strategico, eh? Montesole sta nel quadro di un territorio strategico per la sua collocazione e sta anche nel quadro di un territorio partigiano, perché come in parte è già stato ricordato nell'introduzione, il territorio intorno a Montesole era anche il territorio di insediamento di una brigata partigiana, una delle prime brigate che si erano formate nel Bolognese già nell'autunno del 1943. E quindi una brigata che aveva operato in un territorio strategico perché era uno degli più importanti punti che andavano a insistere sugli assi di comunicazione tra nord e sud, comunicazioni sia stradale sia comunicazione ferroviaria. Lo è tutt'oggi un punto, basta salire su Montesole e ci si rende conto che tra gli sguardi sulle ferrovie, sull'autostrada, praticamente di lì si dominano le due vallate, quella del Sette e del Reno, che sono fondamentali passaggi, diciamo, da nord a sud di un esercito, come era all'epoca quello tedesco, che ha bisogno in tutti i modi di poter disporre di risorse, di uomini, per rifornire la linea del fronte e via discorrendo. Adesso, su questo io potrei tentare in estremis la condivisione dello schermo, che prima ho tentato l'arma segreta, che è quella di spegnere, ripartire e ricaricare, che di solito è uno dei sistemi che l'esperienza insegna che funziona. Vediamo se ora il passaggio ha luogo. Non so se voi intravedete lo schermo mio in questo momento.
Perfetto,
Ah,
però
benissimo, grazie.
vediamo. Vediamo Zoom però in questo momento.
Sì, adesso passo alle immagini. Allora, tanto per darvi un'idea di quello che accade in termini strategici, beh, questa carta, vi dice in qualche modo, di cosa stiamo parlando. Noi qui stiamo parlando, qui vedete, a sud Firenze, questi vettori blu rappresentano le linee dell'avanzata alleata in quel periodo, in parte ci sono anche le date che ricordano sui paesi quanto gli alleati stanno avanzando verso la zona. Questa è Bologna, qui vedete con questo trattino, questo sfumato grigio, la zona di Montesole, e vedete quindi non solo l'avanzata alleata che ormai è nei pressi di Montesole, ma vedete anche la crucialità, perché è posto tra le due vallate del Sette del Reno, che sono due importanti strade di attraversamento degli Appennini. A questo potremmo aggiungere le ferrovie, la direttissima per quanto riguarda l'asse Bologna-Firenze, ma abbiamo anche la Bologna Pistoia che corre lungo la Porrettana come ferrovia, e quindi in questo senso un territorio strategico già prima dell'avanzamento delle operazioni militari sulla Gotica, a maggior ragione lo è quando questa diventa linea del fronte, perché qui noi abbiamo, come vedete, questi sono i vari tratteggi della Gotica, ma la Gotica durante l'avanzata alleata a ridosso appunto delle giornate della strage sta arrivando sostanzialmente a lambire Montesole. Gli americani sono di fatto di fronte a Montesole in linea d'aria. Quindi stiamo parlando di un territorio assolutamente strategico e centrale nell'immaginario e nella pratica strategica tedesca. E l'operazione di fatto sarà esattamente un'operazione che ha questo come obiettivo. Voi adesso, da queste due carte affiancate, voi cosa potete dedurre? Intanto questa prima carta è una carta importante, questa con le scritte in tedesco, perché questo è uno schizzo degli inizi di ottobre del 1944 ed è uno schizzo allegato ai bollettini divisionali della sedicesima, quindi fatto praticamente a caldo nelle giornate che riguardano lo sviluppo della strage stessa, in cui il comando tedesco descrive qual è il tipo di operazione. Quindi, come vedete, le strade che stanno in mezzo alla zona di Montesole, qui indicato Montesole, indicato l'altro monte, indicato San Martino, e l'accerchiamento delle truppe tedesche che partono dalle vallate, salgono verso il monte e compiono l'operazione ai danni di quest'area. Di fianco avete sostanzialmente la stessa carta, in questo caso è una carta disegnata, questa l'ho trovata negli archivi militari inglesi conservati a Londra, agli archivi nazionali a Londra, ed è stata utilizzata per istruire il processo, e in qualche modo, vedete, rappresenta la stessa cosa. Potremmo aggiungere questa che è una carta disegnata a mano da Walter Reder, di cui potete vedere anche la firma in basso. Negli interrogatori di Walter Reder, su questo foglio millimetrato, Reder ricostruì, su richiesta degli inquirenti britannici, quello che era successo in quella che gli inglesi chiamavano la strage di San Martino, perché nei fascicoli, se voi cercate Montesole Mazzabotto, non lo troverete negli archivi, ma trovate indicato San Martino. Per gli inglesi questo era il toponimo fondamentale. Questo forse ha anche favorito il fatto che per anni le carte inglesi non sono state utilizzate perché non si trovava nulla. Dove appunto Reder disegna quella che era l'operazione con anche la distribuzione dei reparti che intervengono. Interessante perché è la prima carta che Reder disegna, poi ho molte altre carte, ma ve le risparmio un po' per risparmiare sul tempo, un po' perché non vorrei che il nostro discorso si perdesse un po' per strada. Quindi stiamo parlando del territorio. Allora, questo territorio, che territorio era, che caratteristiche aveva? Beh, diciamo un momento cerchiamo di coglierlo in tre momenti diversi, prima del 29 di settembre, il 29 settembre e dopo il 29 settembre. Beh, prima del 29 settembre noi ricordiamo, appunto, già l'ho detto, non starò a insistere a ripetere su questo, è un territorio che è una posizione di discrimine, no? È una sorta di, Quindi è un territorio che guarda su due vallate importanti con degli importanti assi di comunicazione, le due vallate, quella del Sette del Reno, che sono appunto la porta d'ingresso a Bologna sostanzialmente, e che da questo punto di vista sono fondamentali. Zona appenninica non altissima come appunto livello di altitudine, ma che per ragioni ambientali, non ultimo il fatto che si ritrova in questa condizione di vallate, ha alcune caratteristiche che sembrano essere quasi di montagna, come temperature, come tipo di vegetazione e via discorrendo. E in quali condizioni di vita? Beh, molto spesso si è insistito per tutti, faccio riferimento ad esempio al film di Giorgio Diritti, La memoria che verrà, film molto bello, ma spesso si è rappresentata la vita in queste zone come una vita quasi bucolica, una vita su cui avrebbe fatto irruzione la guerra, avrebbero fatto irruzione l'inspiegabile dall'esterno. Beh, la vita qui era tutt'altro che bucolica, era una vita durissima, quella di questi contadini di montagna. Non abbiamo molte testimonianze dirette, abbiamo ad esempio un diario molto interessante, molto bello, pubblicato anche in forma di libro, che è quello della Iannelli, intitolato Gli Zappaterra, che non era proprio su Montesole, ma era a pochissima distanza da Montesole, che parla anche di Montesole, della strage, e che ci restituisce un quadro della durezza della vita, mi verrebbe a dire in alcuni tratti quasi della spietatezza della vita, secondo i ritmi naturali per le popolazioni che insistevano su quest'area, che continuamente vivevano in una condizione di semisussistenza, con difficoltà alimentari, anche grande durezza all'interno dei nuclei familiari, quindi grande fatica, insediamenti complicati, condizioni di vita estremamente dure, di una popolazione che è disseminata sul territorio, che ha alcuni paesi che sono soprattutto paesi che stanno ovviamente nelle vallate, e un insediamento invece che per quanto riguarda le colline, la parte montagnosa, è disseminata in tanti piccoli nuclei abitati, o case sparse o piccoli gruppi di case, come in parte anche Montesole. Da questa altra mappa che posso mostrarvi, voi vedete ad esempio, questa è tutta l'area della strage, l'area di Montesole, quante località verranno investite dalla strage, che quindi non è una strage come spesso ci immaginiamo, con popolazioni che vengono radunate nelle piazze dei paesi, fucilate o cose di questo genere, ma una strage disseminata in tanti nuclei. Ma disseminata in tanti nuclei perché? Perché questa è la caratteristica di questo territorio, dove tutte queste località, questi nomi che vedete non sono neppure tutti, in realtà che cosa ci raccontano? Ci raccontano di un insediamento urbano di un insediamento umano disseminato sul territorio, piccoli gruppi di case, molte strade bianche di comunicazione, sentieri, quindi un territorio densamente popolato in maniera disseminata, appunto, distribuita, frammentata sul territorio, il che rinvia anche alle condizioni non solo di vita, ma anche alle condizioni della guerra e della guerra partigiana. Era un territorio solcato da strade, i partigiani si muovevano in questo territorio anche a grande velocità perché conoscevano le zone, potevano avere contatti con le case dove spesso abitavano loro cari o persone conoscenti, ma che nello stesso momento, per queste stesse caratteristiche, rende anche facile a tedeschi e a coloro che volessero penetrare in questa area, camminare, muoversi, spostarsi su questo territorio. Quindi un territorio che fino a un certo punto, per le sue caratteristiche, rappresenta la forza costitutiva della resistenza in queste aree, fatta in gran parte dai figli da coloro che abitano qui. Sono spesso ragazzi, mariti, figli che operano su questo territorio, che trovano rifugio nelle case, che vengono curati, trovano sostentamento, ma anche viceversa una difficoltà dovuta al fatto che però è un territorio su cui è facile penetrare, è facile muoversi, e che per queste caratteristiche in alcuni momenti in realtà rovescia la medaglia e rende difficile la resistenza avere, a questa formazione partigiana, avere un rapporto con popolazioni che però sono anche molto esposte. E dunque ciò che fino a un certo momento può rappresentare la difesa di un territorio, la forza di resistenza, si può rovesciare a seconda delle condizioni della guerra e dell'arrivo degli eserciti esattamente nel suo contrario, in una preoccupazione per l'esposizione al rischio. Quindi anche il rapporto con le popolazioni è un rapporto contrastato, è un rapporto difficile che andrebbe colto non in un momento che le cristallizza, ma continuamente nei diversi momenti e nei diversi contesti della guerra. Il 29 settembre succede esattamente questo. Noi siamo in un momento autunnale che già annuncia l'inverno, piove la mattina in cui inizia la strage, all'alba piove, fa freddo, c'è la nebbia. Il rastrellamento di fatto che cosa significa di questo territorio che ha queste caratteristiche? Beh, significa quello che vedete in queste mappe, questa è quella disegnata da Redder, teniamo questa come riferimento, significa che l'esercito tedesco decide, come si dice in termini militari, di pettinare il territorio, cioè accerchia tutta l'area e fa salire delle colonne, colonne di giovani soldati, coperti da teli mimetici e impermeabili, visto la pioggia, che partono con un armamento leggero ma anche con mitragliatrici, che partono dal basso durante la notte, partono intorno alle 2 alle 3 di notte, salgono, pettinano questo territorio, tutto quello che incontrano distruggono. Tutte le case, questo insediamento diffuso di cui vi ho parlato, man mano che salgono, queste case vengono date alle fiamme, viene ucciso il bestiame, gli animali da cortile, le persone spesso sono uccise davanti alle case o vengono rinchiuse all'interno delle case, si lanciano delle bombe a mano e poi si dà fuoco, oppure in alcuni casi si prendono queste persone, piccoli gruppi, e li si portano in località dove altre sono concentrate e lì le si uccidono. Questo è ciò che accade a Montesole, detto in estrema sintesi dal punto di vista militare. Poi potremmo entrare nel merito del di più di violenza, delle forme in alcuni casi, come dire, anche sadiche delle uccisioni, ma per il momento lasciamolo da parte rispetto al tempo. In tutto questo, questo è qualcosa che giunge come inaspettato. C'era stato un rastrellamento a maggio, i partigiani avevano messo in fuga il reparto che era intervenuto, qui siamo in presenza di un reparto specializzato in queste operazioni, è un reparto che già ha agito a est, è un reparto che già è stato utilizzato in Italia, che ha combattuto ad Anzio contro gli americani che erano sbarcati a gennaio, ma che già ha compiuto altre stragi, ad esempio tutti i processi che si faranno non saranno mai, a parte quello di Redder, solo sulla strage di Montesole. Questo è il reparto che ha già ucciso a Sant'Anna di Stazzema, che ha già ucciso Vinca, stiamo parlando di uccisioni di centinaia di persone. È un reparto che non ha bisogno di comandi di dettaglio per sapere che cosa fare, perché è già specializzato in questo tipo di operazioni di pulizia del territorio. Dopo il 29 settembre che cosa accade? Dopo il 29 settembre accade sostanzialmente che questo territorio resta una sorta di terra di nessuno praticamente fino alla fine della guerra, morti insepolti per un lungo momento. Qui appunto si potrebbero introdurre riflessioni anche sulla figura di Fornasini e su come Fornasini si muoverà, credo lo farà Don Angelo. È un territorio che è stato sostanzialmente di cui si è fatto tabula rasa. E questa tabula rasa che cos'è? Questa tabula rasa nella logica tedesca è una logica che ha una sua razionalità militare. I tedeschi operano in questo modo per due ragioni, operano in questo modo perché hanno stabilito, perché ormai hanno una lunga esperienza di guerra, che le formazioni partigiane è inutile combatterle andandoli a cercare e come dire, cercando poi di in combattimenti distruggerle, è molto più ragionevole, visto le caratteristiche del movimento partigiano, la guerra di guerriglia ha luogo, ce lo raccontano tutte le esperienze delle guerriglie nelle varie epoche, dalla guerriglia come dire, spagnola antinapoleonica, da cui nasce il termine guerriglia, nella Spagna del 1812, ma fino alle guerriglie contemporanee, le guerriglie hanno come caratteristica quella di potersi muovere sul territorio, essere come dicono i cinesi, pesci che nuotano in acqua e che hanno quindi la capacità di conoscere un territorio, conoscere le popolazioni che vi insistono e quindi eludere le forme di controllo, le forme militari di controllo. Questo vale anche per Montesole, vale anche per la Brigata Stella Rossa, vale per la resistenza italiana in genere. Il risultato qual è? Il risultato è che i tedeschi decidono di prosciugare l'acqua in cui nuotano questi pesci, cioè fanno tabula rasa dei territori piuttosto che andare a cercare i partigiani, radono al suolo interi territori e rendono impossibile alle formazioni partigiane operare su questi territori.
Professore?
Sì, sì, so che devo chiudere, quindi vado a chiudere rapidissimamente. Allora, però questo è fondamentale perché questo è il punto d'arrivo del come, dal mio punto di vista. Noi siamo in presenza di una ritirata aggressiva tedesca che per difendere le condizioni di questa ritirata e per difendere per favorire la difesa del fronte della Gotica, che ha quelle caratteristiche che dicevo in apertura, tende a produrre, soprattutto nell'area tra la Toscana e l'Emilia, tanti territori in cui è stata fatta tabula rasa. Perché questo permette ai tedeschi di mettere in sicurezza un territorio, di controllarlo e di rendere impossibile quel lavoro, come dire, ai fianchi che le formazioni partigiane facevano. Quindi noi dobbiamo pensare, so che spesso questo tipo di cosa nelle varie discussioni fatte su queste vicende, anche su altre stragi, spesso questo crea obiezioni, dubbi, perplessità, ma dobbiamo considerare che queste operazioni, che sono operazioni di grandissima violenza, che sono operazioni di uccisione di popolazioni civili inermi, soprattutto donne e bambini, come nel caso di Montesole, nella logica tedesca hanno una specifica razionalità militare. Sulle ragioni di tutto questo, sui perché, sulle culture militari, su quello che tutto questo ci può dire, tornerò dopo, mi fermo qui. Credo però che questo tipo di sguardo sul come e su cosa ci dia già degli elementi per introdurre poi, diciamo, il secondo giro e il secondo passaggio di riflessione su tutti questi temi. Scusatemi se ho sforato di qualche minuto.
Professor Valdissara, la ringrazio infinitamente. Penso sia un'introduzione che era necessaria in questa forma articolata. E le cartine e le sue parole sono un modo per cui anche noi, seppur dall'online e non sul territorio, abbiamo potuto iniziare un po' a conoscere i luoghi, guardarli, anche se non possiamo essere lì ora. Naturalmente riprenderà poi, ecco, il suo intervento. Passerei ora la parola ad Angelo Baldassarri, che ci racconterà un altro tipo di sguardo sulla zona di Montesole, cosa è successo, ecco, da un altro punto di vista. Prego, Don Angelo.